trovare qui a Radio Tutto Napoli, al bar di Tutto Napoli, mister Eziolino Capuano. Mister, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti e a tutti i radioascoltatori, buongiorno.
Buongiorno e grazie per essere qui con noi, caro mister. È un piacere anche andare a fare una chiacchierata su quella che in primis la gestione di un gruppo come quello del Napoli, che si è trovato così tanti infortuni. Voglio iniziare da questo discorso, perché mister, quanto incide il lavoro di un allenatore, di un preparatore atletico, di tutto lo staff nel momento in cui arrivano così tanti infortuni?
Ma guardi, ne parlavo anche ieri con altri vostri colleghi. Quando c'è una serie così notevole di infortuni, bisogna andare sulla natura degli stessi. Sicuramente, come dice Antonio, le tante partite ravvicinate possono incidere. Poi bisogna vedere gli infortuni di natura muscolare e di natura traumatica. Per esempio, l'infortunio di Di Lorenzo è un infortunio, io lo chiamo dovuto dal bar, se volete ve lo spiego pure,
certo.
Perché qualcuno dice: questo che cazzo sta dicendo? Allora, le nuove normative, dove c'è questo terrore, io nel mio piccolo faccio anche io l'allenatore, quindi vedo proprio il timore del difendente in aria di tenere le braccia dietro al corpo. Di Lorenzo, se vedete, nel saltare le braccia erano dietro al corpo, quindi non c'è coordinazione ed è caduto in maniera maldestra. È come se un velocista corre con le mani dietro la schiena.
Sì.
E certo, non c'è fase coordinativa. Nell'andare nell'intrinseco di tutte le problematiche del Napoli, ricordatevi che il Napoli è una squadra che lavora con un'intensità altissima e che gioca con grandissima intensità. Cosa voglio dire? Che è normale che quando un giocatore si allena su ritmi elevatissimi e gioca su ritmi elevatissimi, magari il rischio di avere qualche infortunio muscolare è superiore ad una squadra che gioca più su, per esempio faccio un'ipotesi, il Como, giusto?
Sì.
Il Como è una squadra che palleggia molto, è una squadra che distribuisce il gioco, è una squadra che non gioca moltissimo sull'aggressione dello spazio, quindi è normale che i ritmi sono diversi, cioè sto facendo un esempio anche per far capire, è normale che i tanti infortuni che il Napoli ha avuto hanno anche fatto sì che la squadra avesse in alcune partite un calo e avesse dei risultati leggermente inferiori a quelle che erano le aspettative, perché poi qui parliamo, è vero che il Napoli l'anno scorso è stata campione d'Italia, è vero che ha vinto in maniera strameritata lo scudetto, però in questo momento il Napoli è nelle prime quattro, voglio dire, bisogna vedere che l'Inter, il Napoli è stata bravissima l'anno scorso a mettere sotto l'Inter, ma l'Inter come organico, con l'onestà che ci contraddistingue, è certamente superiore a tutte le altre squadre. Quindi io non butterei nemmeno in questo momento il campionato che sta facendo il Napoli, anzi nella maniera più assoluta. Poi è normale, quando vinci, io dico un detto, ma questo è nella vita, quando fai bene devi continuare a fare benissimo, quando fai male, fai discretamente, alla fine hai fatto bene. Nel calcio purtroppo questa situazione si enfatizza sempre di più.
Eh sì, mister, buongiorno anche da parte mia. Tu sei un sanguigno come Antonio Conte, chiedete tantissimo ai vostri calciatori, volete il massimo sempre ovviamente da tutti loro. Ti è mai capitato nella carriera di dover mandare via due calciatori che hai voluto durante il calciomercato estivo, tipo Lang e Luke, come ha fatto Conte, che sostanzialmente non ha più voluti nella sua rosa, li ha totalmente bocciati perché poi caratterialmente non si sposavano con lui?
Io adesso non so i problemi caratteriali, a me mi è capitato tante volte di bocciare le mie scelte, se questo è fuori discussione, alleno da 37 anni, grazie a Dio, magari chi allena da 7-8 avrà avuto meno possibilità di proteggere le scelte o di bocciarle, ma questo è chiunque fa delle scelte poi è portato a fare anche degli errori. è normale che a me mi è capitato, come non mi è capitato, come mi è capitato prendere anche dei grandissimi giocatori che avevano fatto 26-27 gol e mandarli via perché il loro comportamento non era a, a protezione del gruppo. Su questo non c'è ombra di dubbio. Io penso che un allenatore deve essere autorevole e autoritario, non può avere solo una delle due componenti. Poi penso che il Conte non si può discutere, cioè voglio dire, Conte tutto quello che fa lo fa, ma penso come qualsiasi allenatore, poi se uno fa l'accompagnatore o fa la fase di addestramento non è un allenatore, però un allenatore penso che voglia dal gruppo il meglio per dare soddisfazione ai tifosi, per dare soddisfazione alla società, per dare soddisfazione alla propria famiglia, quindi voglio dire, c'è una legge nel calcio che è sempre sbagliata e ve la dico io in questo momento. Quando si vince il merito è sempre della squadra, è merito del direttore, è merito della proprietà, è merito del magazziniere, è merito dell'induttore, è merito del massaggiatore ed è merito del giardiniere.
E quando si perde è colpa del mister?
Solo dell'allenatore. Questa è purtroppo una legge del calcio sbagliatissima, dove tutti si nascondono dietro questa frase. Pensateci bene.
Capro espiatorio. Allora,
ricordatevi una cosa, che in campo vanno sempre i giocatori, non va l'allenatore. C'è l'allenatore bravo che può incidere ed incide, su questo non c'è ombra di dubbio, ma chi va in campo sono sempre i calciatori. Voglio dire, io ieri ho visto per esempio la partita Inter-Torino, giusto? Certo. Bene. Il Torino, l'Inter, chiedo venia, il primo tempo, gli mancavano i giocatori più forti, ma non era la stessa Inter che io avevo visto la settimana prima. Quindi cosa voglio dire? L'allenatore è lo stesso, sono i giocatori che spostano gli equilibri, non è l'allenatore. L'allenatore sicuramente incide, su questo non c'è ombra di dubbio, l'allenatore incide sotto l'aspetto motivazionale, l'allenatore incide per i risultati che ha ottenuto nella carriera e quindi il rispetto che porta nello spogliatoio, su questo non c'è ombra di dubbio, ma è sempre il giocatore a spostare gli equilibri. Ci sono degli esempi emblematici, no? Visto che è una bella chiacchierata, quindi magari ci divertiamo anche un pochettino. Sì, sì. Ancelotti è uno degli allenatori penso più forti al mondo, no?
Della storia
è quello che ha vinto di più. Bene, Ancelotti a Napoli non aveva una grandissima squadra, giusto?
Purtroppo
all'Everton non aveva una grandissima squadra, giusto?
Giusto.
E i risultati quali sono stati? Non sono stati gli stessi del Bayern di Monaco, non sono stati gli stessi del Real Madrid. Cioè, cosa voglio dire? A spostare gli equilibri sono i giocatori, non è mai l'allenatore. E io faccio questo mestiere da una vita.
Certo.
L'allenatore incide, ma incide sulle componenti che ho detto prima. Allora,
diciamo che c'è un 70-30, nel senso 70% giocatori, 30% allenatore. Questo è un po' il senso di tutto.
E ti sei mantenuto molto molto largo. Mm-hmm. Io invece ti dico che 80. Più la categoria è bassa e più incide l'allenatore, più la categoria è alta e meno incide l'allenatore.
Certo, la qualità dei calciatori dipende, cambia tutto. Ma è normale avere De Bruyne sempre a disposizione e non averlo fa tutta la differenza del mondo.
Sempre
chissà,
a Lukaku. Avere Lukaku sempre a disposizione, dai, yeah.
È un'altra
il Napoli
storia.
Ha perso tanti giocatori.
Però mister ne ha trovati due da questo mercato che soprattutto per quanto riguarda Alisson arriva questo Alisson Santos dal un brasiliano e inizia a far sorridere un po' di tifosi perché soprattutto dopo la doppietta di ieri nell'allenamento congiunto è un giocatore che in tanti ci iniziano a scrivere e dicono speriamo che possa andare già in campo da titolare nella gara contro nel prossimo turno di campionato, quello lì contro il Genoa di sabato, pronti via già a lanciarlo in campo. Mister, ma tu da uno come Alisson Santos, che comunque ha giocato poco e niente allo Sporting, da uno come Giovane che viene dal Verona, da pochi mesi al Verona, è un classe 2003, che cosa ti aspetti nel futuro del Napoli?
Allora, i giovani bisogna saperli aspettare, poi un 2003, consentitemi, non è un giovane, è uno che ha già 23 anni, per me è un giovane. Io invento un 2007, un 2008,
che sono gli under nelle categorie inferiori.
quindi un 2003, Giovane è un buon giocatore. Alisson io lo conosco bene, io ho avuto modo di vederlo anche dal vivo quando sono stato all'estero, è un giocatore sicuramente di prospetto, è un giocatore adesso bisogna avere anche dargli tempo e spazio di ambientarsi, ma perché non parlate di Vergara? Vergara l'anno scorso, non sto parlando di 25 anni fa, a cena col suo procuratore, non faccio nome,
lo conosciamo tutti quanti, Vera Giuffredi.
No, voglio dire, io non faccio, uno che capisce di calcio, attenzione, capisce, io poi non mi piace, lui stravedeva per questo giocatore e io gli dicevo, ma come cazzo fa la Reggiana a non giocare un giocatore così forte? Ha avuto il coraggio Conte di metterlo in campo anche per le mancanze di giocatori che il Napoli in quel momento aveva. Oggi Vergara è un giocatore sotto la bocca di tutti. Perché ho fatto il nome di Vergara? Per ricollegarmi ai due nomi che hai fatto te. Ok, giovane secondo me è un giocatore che già ha fatto molto bene nel campionato italiano, seppur per poco tempo al Verona. Giovane è un giocatore che lo voglio vedere nell'ambiente di Napoli, perché poi attenzione, una cosa è giocare
a Verona,
lo insegnate voi, a Verona è una cosa è giocare, tutto rispetto a Bologna, una cosa è giocare a Napoli. Nulla per queste due piazze nella maniera più assoluta, dove le pressioni, la potenza mentale, ecco, io la chiamo la potenza mentale di giocare tra una piazza e un'altra, poi può fare la differenza perché le pressioni sono altissime, però sono tutti giocatori voglio dire importanti secondo me.
Mister, con questa situazione legata agli infortuni che nei mesi ha distrutto il Napoli, ma come si fa a tenere, come piace dire a Conte, la barra dritta e a pedalare sempre forte, nonostante tutti, poi pure i calciatori stessi, quelli che sono rimasti sopravvissuti, sanno che devono giocare sempre loro, devono tirare sempre loro questa carretta avanti, come si fa?
Ma guardi, io prima ho fatto un passaggio, non so se eravate molto attenti, quando parlavamo dell'allenatore quanto incide,
certo,
no? È normale che se Conte entra negli spogliatoi ha un peso specifico rispetto se entra un altro allenatore, non faccio nomi, altrimenti magari potrei... entra Capuano, faccio il mio nome, no? Magari entro io, dire ma questo chi cazzo è? Per dire, ecco, faccio il nome mio. Entra Conte e anche se lì lo pensi, dice madonna ci sta massacrando, però metti giù la testa e pedali. Non so se rendo l'idea.
Sì, ma è un po' quello che si è visto ad esempio a Madrid con Xabi Alonso, ci sono delle immagini importanti con giocatori che fondamentalmente decidono. Xabi Alonso lo invita nella finale persa contro il Barcellona ad andare a complimentarsi, comunque ad andare
il suo proprio pubblico,
sì. E invece Xabi Alonso invita ad andare lì, invece i giocatori dicono no, andiamocene, vanno contro uno che è stato un giocatore fenomenale,
ma
un
non
riferimento
serve
in campo.
Chi è stato giocatore,
perché invece l'allenatore ancora non è l'allenatore.
Domanda, se glielo chiedeva Guardiola,
esatto,
sì. La curva.
E questo è il discorso che stiamo facendo.
Allora io ti ripeto una frase di Sacchi: per essere un bravo fandino non bisogna nascere cavallo.
Certo, effettivamente.
Voglio dire, quindi guardate che l'allenatore è una cosa totalmente diversa dal giocatore, sono due cose diametralmente opposte. E grandissimi giocatori, parlo di fenomeni, che sono diventati grandissimi allenatori, io nella storia ho 61 anni, ne ricordo pochi, forse sulle dita di una mano. Quindi voglio dire, non è che il grandissimo giocatore riesce ad essere un grandissimo allenatore, sono due cose totalmente diverse.
Mister, l'avresti ripreso Insigne a Napoli in questa finestra di mercato? Oppure
vabbè, voi sapete, io ed Insigne sono stato sempre un suo estimatore in tutta la mia carriera, mi rompono le scatole solo per Mertens e io dopo tanti anni dico che Mertens non sapevo nemmeno parola d'onore, ero in una trasmissione. Sapevo che giocava al PSV Eindhoven e dissi con Insigne quanto gioca.
Certo.
Infatti il primo anno giocò poco, poi per l'amor di Dio...
Sarri lo inventò punta e sappiamo tutti la storia.
Sarri lo inventò Pomao, ma poi le sue qualità, per l'amor del cielo. Quindi Insigne per me è stato uno dei giocatori più forti. È stato perché dico quello che ha fatto.
Certo.
È normale adesso... anche Lorenzo ha un'età un po', ecco, leggermente avanzata, queste poi non sono scelte che sono scelte che vanno fatte in maniera ponderata, che vanno fatte in maniera razionale. Io poi sicuramente per l'amore che egli prova per il Napoli magari l'avrei preso, sicuramente non ci avrei puntato immediatamente, però era uno che poteva far comodo.
Mister, per salutarci con una battuta, dato che forse ha portato fortuna qualche anno fa con Mertens, ma quanti gol segnerà da qui a fine stagione? Perché chiaramente Alisson. In prestito Alisson.
Lo conosci?
No, questo non lo voglio dire, perché ascolta, io sono contentissimo, perché l'unica cosa su cui mi rompono le scatole è Mertens, sì. E se solo per Mertens in 35 anni di calcio vuol dire che sono stato fortunato, non bravo.
No.
Però tutti dimenticano tutte le cose, perché poi parlare dopo è facile, quando si parla
sì. Prima. Mister, ma come dicevi prima, quando si vince è tutto facile da ricordare, quando perdi, e in questo caso quando si sbaglia
Alisson,
una cosa.
Alisson è un buon giocatore, mi auguro che possa fare bene al Napoli, su questo non c'è ombra di dubbio, e chiudiamola così questa bella chiacchierata, che per me è stato un piacere.
Assolutamente.
Ringrazio voi e saluto tutti i radioascoltatori.
Grazie mille, mister, è stato veramente un piacere, un abbraccio.
Grazie mille.
Salutiamo quindi mister Eziolino Capuano, che comunque